Giovani del 2000, informazione per i giovani non vedenti, numero 5, giugno 2002, cassetta numero 1, lato B, legge Antonella Meglio. Racconti e poesia, Marina dagli occhi a mandorla, di Simone Convenga. Aveva gli occhi a mandorla la mia bambina, la pelle chiara chiara e i capelli fini, composti in un ciuffo nerissimo in cima alla testa quando l'infermiera me la portò per attaccarla al seno a poppare. Mi disse, ecco qua la bella cinesina. Mi scoprì il petto e prese la bocca della pupa con decisione e l'avvitò al capezzolo perché succhiasse subito. In quel momento Marina aveva deciso da sola che si sarebbe chiamata così. Aprì quegli occhi strani e sembrò fissarmi con uno sguardo da insetto, pupille blu notte, attonite davanti al mondo. L'infermiera se ne stette a lungo, più a lungo del normale, a fissare le operazioni, con un'aria che il mestiere non riusciva a rendere dura, per quanto si sforzasse di apparire indifferente. Forse quell'espressione le era scappata, forse aspettava che io le chiedessi spiegazioni, ma alla fine dovette desistere e con un sorriso di circostanza stretto stretto se ne andò. Scrutavo la mia bambina infagottata nei vestiti più grandi di lei, come se non riuscissi ad abituarmi a quel volto tanto a lungo disegnato in sogno. E senza volermene rendere conto, piano piano dentro di me si formò l'orrida definizione mongoloide, netta come un nocciolo di pesca noce, dello stesso colore di sangue. Sul momento la parola mi fece sorridere del riso isterico della puerpera in piena tempesta emotiva. Poi cominciai a osservarla bene, immaginando se un giorno quei capelli aguzzi si sarebbero mai ridotti in codini o se quella fessura di bocca avrebbe mai leccato un gelato senza coinvolgerci anche il naso, dal quale il muco già colava. I bambini Down hanno frequenti problemi respiratori che spesso cronicizzano e si complicano seriamente. Così diceva il professore. Ritardi dell'apprendimento accompagnati da veri e propri salti dello sviluppo. Se all'età cosiddetta dello sviluppo riescono ad arrivare, non riuscivo a credere che il primario si fosse mosso proprio per me, né per la mia bambina. Lui sempre così distante, così bianco e inamidato, con le mani curatissime di chi da troppo tempo non frequenta più la corsia. Le infermiere giovani mi guardavano di sottecchi. I dottori non mi guardavano proprio durante il giro di visite e i colloqui con le mamme. Forse sentivano che era una specie di destinata, una per la quale ormai la scienza non aveva più rimedio. Dopo 5 giorni di esibizioni e di nascondimenti strani, Marina e io uscimmo dall'ospedale, senza fiori, senza pacchi di regali, senza biscotti, senza papà. La mia cinesina ed io, abbracciate alla copertina che la monaca più anziana mi aveva regalato perché il bambino della moglie del giudice, nato una settimana prima, non l'aveva voluta. Una bella copertina celeste, con il passanastro e un orsacchiotto ricamato, vestito da clown. Notavo con dispiacere che il vestito che aveva contenuto il mio pancione fino a qualche giorno prima, in fondo, non era poi così largo, soprattutto sul petto tirava. Avevo tanto latte che Marina non avrebbe avuto fame. Io forse sì, ma la mia pupa mai. Una cura ricostituente di vitamine dovrebbe farla, signorina, mi avevano detto alle dimissioni dalla clinica. Ed io calcolavo che, tenuto conto della dieta standard che potevo permettermi, avrei assunto le vitamine solo da patate, cipolle e carote. A volte frutta, ma solo se rinunciavo alla verdura. Poi latte, pane e caffè, sempre che con l'allattamento potessi ancora prenderne. La portiera stava già sulla soglia in atteggiamento di accoglienza, ma forse pensava all'aumento del consumo dell'acqua. Mi sorrise, come non mai, prima, e disse che voleva vederla, con la scusa che faceva freddo, le feci vedere solo un pezzo di faccina, la fronte e gli occhi chiusi e sempre più a mandorla. Piano piano arrivammo nella mia mansarda, che mi sembrò così grande, così sconosciuta, dopo soli 5 giorni di ospedale. Misi Marina nel mezzo del letto e la circondai di cuscini. Andai a lavarmi e a profumarmi con le ultime gocce di acqua di colonia che le nausea della gravidanza mi avevano fatto risparmiare. Marina si era messa a piangere, zitta zitta come un uccellino. Nel darle la poppata la sentì molto calda, in fronte e addosso. Si alimentava poco, piangeva e rigurgitava una specie di formagella coagulata dall'odore disgustoso. Tutto ciò proseguì per 3 giorni. La sera del quarto Marina si calmò e si mise finalmente a dormire, e io insieme a lei, vicina vicina per quasi tutta la notte. La mattina seguente la rivestii, che era ancora soporosa. La avvolsi nella copertina celeste e anch'io mi misi un cappotto pesante, la sciarpa, un cappello fino al naso. Infilai Marina nel bavero del cappotto, sotto la sciarpa di cashmere di mia madre, e uscii diretta all'ospedale. Sul fiume, da lontano, vidi venire verso di me una donna con una gran massa di capelli rossi, con un cappotto svolazzante, bianco latte. Ci sorrise, anche lei con gli occhi a mandorla che spiccavano però su un viso appuntito. Ci sorrise anche nel superarci, leggera come se corresse, mentre io mi alzavo sulla spalletta del ponte, stretta la mia bambina dagli occhi a mandorla, e da lassù cominciai a volare. Riflessioni e critiche. Il profeta di Dio Maometto, seconda e ultima parte, di Renato Bianco. Maometto è responsabile della nascita della comunità araba. Questa comunità, di natura squisitamente religiosa, è radicalmente responsabile del rinvigorimento del sentimento nazionale arabo ed anche e soprattutto spiega il fatto incredibile che in pochi decenni la comunità religiosa araba si sia espansa ed estesa fino all'Oceano Atlantico, da un lato, e fino alla Cina dall'altro. Prima della costituzione della comunità religiosa, le energie arabe si disperdono, si volatilizzano. Dopo la formazione della comunità vengono inserite negli appositi canali politici, sfocianti nelle guerre, ai non credenti, ai nemici di Dio. Con le buone maniere non si è potuto insegnare ai popoli che cosa è il monoteismo? Orbene, i fedeli di Dio, i credenti di Allah, lo insegneranno con le maniere forti, con il sistema coercitivo della scimitarra. L'uomo ha 2 mani, in una tiene il sacro testo, nell'altra la spada. Quando non funziona il libro, funziona la scimitarra. Il Corano è giudicato dai cristiani una specie di zibaldone. Tale messaggio sarebbe stato comunicato ai fedeli brano a brano, finché visse il profeta il materiale compendiante il messaggio celeste mancava totalmente di organicità, cosa spiegabile perché i brani e i passaggi arrivavano alla spicciolata, non solo dall'ambiente familiare del profeta, ma anche da altre parti, si mescolavano a volte malamente fra di loro. A un certo punto tutto il materiale si rivelò per quello che era, materiale esplosivo. Il Corano, come lo possediamo al giorno d'oggi, è costituito da circa 6.000 versetti, ora più lunghi, ora più brevi. Nei primi tempi il Corano veniva appreso a memoria da specialisti. È diviso in capitoli, chiamato shura, cioè immagine. Ogni capitolo è preceduto dal grido, nel nome di Dio, clemente e misericordioso. Molti studiosi di religioni sostengono che il Corano, non dissimilmente dalla Bibbia, abbia subito manipolazioni, interpolazioni ed extrapolazioni. Comunque sia, è scritto in chiave e va pertanto letto fra le righe. È scritto in vari livelli, perlomeno 3. Il livello più basso per i fedeli in via di sviluppo, quelli che Paolo di Tarso chiama bambini. Il livello medio per gli amici di Dio ed il livello più elevato per gli iniziati. Per i fedeli il Corano è copia terrestre, perfettamente conforme all'originale celeste. È scritto da Dio e coesiste con Dio. Esso è legge, guida religiosa, guida morale, guida civile, dogma di fede dell'Islam. Il suo contenuto è divino e la sua forma è impareggiabile e inimitabile. In effetti, lo spirito poetico che impregna il Corano è sbalorditivo. Il messaggio coranico evidenzia al massimo il monoteismo assoluto e dice che Dio, oltre ad essere il creatore onnipotente, è perfettamente libero. Libero persino di contraddirsi, libero di aggiungere alla sua creazione tutto ciò che vuole ed in continuazione. È grazie a questa incessante creazione che noi assistiamo al succedersi delle manifestazioni varie, quali il giorno, la notte, le stagioni, i cicli storici, eccetera. Egli governa tutti i fenomeni e le manifestazioni ed anche tutte le opere degli uomini. Tutte le azioni di qualsiasi natura sono effettuate grazie a Dio e sono pertanto sotto la giurisdizione di Dio. I musulmani sostengono che la loro religione è superiore al cristianesimo e all'ebraismo perché essa è più recente, più moderna, più semplice e più pratica. Che essa sia più semplice è fuori dubbio. L'Islam non possiede l'equivalente dell'assemblea o chiesa dei cristiani e non ha sacerdoti. Il culto è preferibile praticarlo in una moschea, un santuario, ma si può anche praticare in qualsiasi altro luogo. Nell'Islam troviamo gli ulama, i dotti, ma non troviamo sacerdoti. Abbiamo visto che il Corano contiene anche la legge, pertanto da quali istituzioni è regolata la vita religiosa? Da norme giuridiche che sono anche istituzioni religiose. Queste norme giuridiche sono rappresentate da 5 pilastri della fede. Primo pilastro, la preghiera, salat. 5 volte al giorno il fedele deve prosternarsi. Secondo pilastro, le offerte prescritte dalla legge, zakat. Terzo pilastro, il digiuno, saum, durante il Ramadan. Quarto pilastro, il pellegrinaggio. Quinto pilastro, professione della fede, la formula. Secondo il Corano, tutta la storia è manifestazione ininterrotta di Dio. Anche le vittorie riportate dagli infedeli sono volute da Dio. Dal momento che l'anarchia e l'apostasia sono i mali peggiori che affliggono l'umanità, mentre la guerra è già un male minore e la guerra santa ha lo scopo di ripristinare l'ordine e la pace, è cosa saggia preferire la guerra all'anarchia e all'anapostasia. Non solo, ma è indispensabile condurre una guerra senza interruzione che abbia lo scopo di convertire tutti gli uomini al monoteismo. L'insulto più grave che un musulmano possa lanciare contro qualcuno è quello di idolatra o politeista. Maometto, abbiamo visto poco fa, era ormai oggetto di beffe e scherno da parte dei notabili della Mecca e della maggior parte degli altri. La situazione del profeta poi si aggravò sempre di più e inevitabilmente perché per nulla al mondo egli era disposto a rinunciare alla sua missione. Ecco in proposito le sue testuali parole. Se mi dessero il sole nella mano destra e la luna nella mano sinistra, chiedendomi di abbandonare la missione, finché Dio stesso la riveli e io vada a perire, io pur non l'abbandonerei. Di fronte a questo discorso, suo zio ed i più intimi non l'abbandonarono. Lo attendeva, per così dire, la scomunica, vale a dire l'espulsione dalla tribù, da parte del consiglio degli anziani della Mecca. E, occorre non dimenticarlo, la peggior disgrazia per un arabo era quella di essere bandito dalla tribù. Egli veniva automaticamente privato di ogni diritto e qualsiasi persona di qualsiasi tribù avrebbe, a partire da quel momento, potuto insultarlo, perseguitarlo, fargli qualsiasi affronto, senza incorrere nel pericolo di essere a sua volta giudicato e punito. Intanto, poiché l'opposizione aguzza il cervello, il profeta comincia a sviluppare una notevole furberia politica. Ad esempio, dice astutamente ai Quraysciti che Dio stesso ha voluto che il suo inviato fosse oggetto di persecuzione, come Dio ha voluto da sempre che ci fosse il politeismo e che tutto a un tratto i credenti si separassero dai miscredenti. Maometto si accorge a un certo punto che, in seno al gruppo dei fedeli, già serpeggiava il pericolo di uno scisma. Allora, per scongiurare il pericolo e per mettere al sicuro tutto il gruppo, invitò i fedeli ad emigrare in un luogo sicuro e per giunta cristiano, l'Abissinia. Non riuscì a convertire i beduini di Talif, ma conseguì risultati incoraggianti a Yathrib, che si chiamerà poi Medina. In questa città c'erano le condizioni favorevoli per un profeta. La città si era rovinata in lotte intestine ed era pronta per ricevere un pacere non impegolato in intrallazzi tribali. Nel 622 il profeta parte in pellegrinaggio per la Mecca. Un pellegrinaggio può essere una buona occasione per incontri segreti. Proprio durante questo pellegrinaggio prendono segretamente contatto con lui i delegati della città di Yathrib, che non sono certo pochi, 75 uomini più alcune donne. I delegati pongono tutti la mano sul sacro testo e giurano, in forma solenne, di combattere per lui. A questo punto vediamo i musulmani partire alla chetichella dalla Mecca a piccoli gruppi e trasferirsi a Yathrib. Questi musulmani, insieme al profeta e al padrino suo Abu Bakr, effettuano l'emigrazione, circa 300 km in 9 giorni, dalla Mecca a Medina. Poiché in arabo emigrazione si dice mura, l'era dell'Islam ha inizio a partire dalla Hira, cioè dall'emigrazione, 622. Non appena Maometto entra in Medina, fa scegliere alla sua cammella il luogo dove edificare la casa per sé e per le sue spose. Mentre alla Mecca il profeta aveva già realizzato la struttura teologica dell'Islam nella forma definitiva, rimaneva ancora da chiarificare e regolare le varie forme di culto, preghiera, digiuno, pellegrinaggio, offerte, eccetera. A questo punto comincia a rifulgere la notevolissima perspicacia politica del profeta. L'unione fa la forza, è quindi buona cosa unire tutti i fedeli, ma per unirli occorre smantellare gli impedimenti causati dai vincoli tribali. Alla base stanno due grandi parti, da un lato gli emigrati provenienti dalla Mecca, dall'altro i nativi di Medina. Orbene, egli si proclama loro unico capo, li fonde automaticamente e costituisce una comunità unica di tutti i musulmani. Dunque tutti i musulmani costituiscono un solo popolo, separato e distinto da tutti gli altri. Per quanto concerne gli altri popoli, il profeta delimita e precisa i loro doveri. Tre tribù ebraiche si oppongono alle sue decisioni e lo addolorano molto, perché egli aveva sempre sognato di convertire gli ebrei. Da notare che aveva scelto Gerusalemme come punto di direzione per la recita delle preghiere. Aveva persino accolto dei rituali ebraici. Maometto aveva anche in animo di permettere agli ebrei di preservare i loro riti se l'avessero riconosciuto profeta. Se non che gli ebrei, anziché accettare il Corano, lo resero sempre di più oggetto di critiche demolitrici e presero a disprezzare il profeta in base al fatto che non conosceva la Bibbia. L'11 febbraio del 624 Maometto rompe definitivamente ogni buon rapporto con gli ebrei e dice che una rivelazione gli ha ingiunto di non prendere più Gerusalemme come punto di direzione per la recita delle preghiere, bensì la Mecca. Maometto proclama allora in forma definitoria e declaratoria che la Kaaba della Mecca è un tempio più antico di Gerusalemme e che il mondo ha finalmente il suo monoteismo. In sostanza ora il profeta non solo si distacca totalmente dall'ebraismo e dal cristianesimo, ma rende noto ai fedeli che l'ebraismo aveva perduto la sua purezza originale e per tale motivo gli era succeduto il cristianesimo e che poi il cristianesimo aveva anch'esso perduto la sua purezza originale e quindi gli era succeduto l'islamismo. Come faceva il profeta a sopravvivere insieme ai suoi emigrati? Si dice che egli fosse in grado di effettuare la sua impresa, in verità di proporzioni piuttosto rispettabili, grazie al denaro che gli proveniva dall'azienda di sua moglie Khadija. Un'affermazione come questa fa naturalmente sorridere. La sia pure prosperosa azienda Khadija & Co. non può neppure lontanamente reggere il paragone con le spese enormi che una simile impresa comportava. Altri dicono che sopravvisse grazie alle scorrerie contro le carovane provenienti dalla Mecca. Certo, le scorrerie non mancavano, ma neppure queste offrono una spiegazione lontanamente sufficiente. La provenienza dei capitali necessari per finanziare questa enorme operazione non è nota. Il profeta subisce a Medina un paio di assedi o più da parte dei guerrieri della Mecca, ma resiste. Avendo rifiutato l'infedeltà di certi convertiti e dalla tribù ebraica Quraiza, li accusa tutti di tradimento e li fa massacrare. Nel gennaio del 630 Maometto si reca alla Mecca con circa 10.000 fedeli e occupa la città senza colpo ferire. Distrugge gli idoli e abolisce tutti i privilegi dei politeisti. proibisce ai suoi uomini di vendicarsi sugli abitanti della città. Non trascura però naturalmente di passare per le armi i nemici che maggiormente lo odiano e lo minacciano. L'anno seguente proclama guerra contro il politeismo. Uccidete i politeisti. Se però si pentono e fanno l'offerta, lasciateli liberi. Dio perdona ed è misericordioso. Se un politeista chiede asilo presso di te, accoglilo per permettergli di sentire la parola di Dio, giacché il politeista è persona ignorante. L'anno seguente, nel 632, il profeta compie il suo pellegrinaggio alla Mecca per l'ultima volta. Muore l'8 giugno del 632. Muore Maometto, ma non certo la sua idea. Dopo di lui ci sarà il suo successore, califfo in arabo, Abu Bekr. Appena eletto, si rivolge ai fedeli con la frase seguente: se qualcuno venera Maometto, Maometto è morto, ma se qualcuno venera Dio, Maometto è vivo e non muore. Le lezioni di Abu Bekr piacque ad Ali, genero del profeta, che sperava di succedere presto ad Abu Bekr, perché questi era già anziano. Comunque la morte del profeta aveva messo in crisi l'Islam ed occorreva pertanto porre fine al più presto alla crisi, che avrebbe anche potuto dimostrarsi fatale. Occorreva dunque fare qualcosa e poiché i vinti hanno sempre torto ed i vincitori hanno sempre ragione, occorreva conseguire alcune vittorie in campo militare. Il che avvenne. Ecco le prime incursioni contro la Siria, ricca provincia di Bisanzio. 5 anni dopo la morte del profeta, i bizantini perdono, per mano del califfo Omar, addirittura tutta la Siria. I musulmani si rivelano invincibili, fanno crollare l'impero dei Sassanidi, conquistando l'Antiochia. Nel 642 conquistano l'Egitto e nel 694 conquistano Cartagine. Ancor prima dell'anno 700 la spada dell'Islam ha ormai assoggettato tutto il Nord Africa, la Siria, l'Asia Minore, la Palestina, l'Iraq, la Mesopotamia. Malgrado le strabilianti vittorie in campo militare, la comunità islamica, la Umma, era una barca che cominciava a imbarcare acqua. La lotta intestina era gravissima. Da un lato abbiamo Ali e i suoi fedeli, che danno origine allo sciismo, e dall'altro abbiamo un altro genere del profeta, Othman. Questi viene ucciso dai beduini. La moglie di Maometto, Aisha, accusa Ali di aver assassinato Othman. Si arriva ad una battaglia campale tra le due fazioni. Ali ed i suoi sciiti perdono contro il ben più agguerrito Othman. Gli arabi hanno ormai fondato un impero che mantiene la supremazia fino al 715. In quell'anno vengono battuti dai turchi presso il fiume Amu Darya, che a quei tempi si chiamava Oxus, non lontano dal confine settentrionale con l'Afghanistan. Sul mare falliscono con gravi perdite contro Bisanzio e nel 733 vengono battuti da Carlo Martello, re dei Franchi, presso Tur. A questo punto gli arabi cominciarono ad abbandonare gradatamente il concetto della guerra santa e iniziarono ad assimilare l'eredità culturale orientale e mediterranea. A un certo punto le funzioni religiose vengono tolte ai califfi e affidati agli ulama, letteralmente dotti, specialisti in diritto canonico e teologia. Nel 762 viene costruita Baghdad, nome che significa dono del diavolo, sotto gli auspici del pianeta della fortuna, Giove. La città ha la forma di un cerchio diviso da una croce, è insomma una immagine del mondo. Le sue quattro porte rappresentano le quattro direzioni dello spazio. Abbiamo visto poco fa come sorsero le due fazioni, il partito di Ali e quello di Othman. I musulmani si dividono da quel momento in sciiti da un lato, cioè i seguaci di Ali, ed in sunniti, cioè fedeli della sunna o pratica tradizionale, dall'altro. I sunniti costituiscono la maggioranza. Essi sono per l'interpretazione letterale del Corano e della tradizione per il rispetto del valore fondamentale assegnato alla corretta interpretazione della legge. Come c'è un cristianesimo esoterico, c'è anche un islamismo esoterico che si chiama sufismo. I sufi sono monaci musulmani che praticano l'ascetismo. Il primo di essi fu Giovanni da Bassora, Hasan el-Basri. Ibrahim ibn Adam fu un mistico che definì le tre fasi dell'ascesi nel modo seguente. Primo, rinunciare al mondo. Secondo, rinunciare alla gioia che procura la consapevolezza di aver abbandonato il mondo. Terzo, rendersi conto di quanto il mondo sia futile ed insignificante, tanto da non degnarlo neanche d'uno sguardo. Va ricordato che i sufi non sono certo ben visti né dai teologi musulmani, gli alamà, né dalla maggioranza dei fedeli, giacché non si può certo dire che le esperienze mistiche si inseriscano facilmente nell'Islam ortodosso. Parecchi sufi furono costretti a mascherare le loro esperienze mistiche. Tra i grandi filosofi e mistici dell'Islam ricordiamo El-Farabi, che discusse molto coraggiosamente il problema di una esegi razionale del Corano e della tradizione, nonché l'identificazione di Dio con la causa prima e l'essere in sé. La sua metafisica è fondata sulla differenza tra essenza ed esistenza degli esseri creati. L'esistenza è un predicato, un accidente dell'essenza. Questa tesi è stata fondamentale nella storia della metafisica. Abbiamo poi il grande e celeberrimo filosofo e scienziato Avicenna, Ibn Sina. Scrisse il grande canone, che dominò per secoli la medicina europea. Compilò un'enciclopedia in 20 volumi, commentò Aristotele. Per lui l'esistenza è il risultato della creazione, ossia il pensiero divino che pensa a se stesso dà come risultato la creazione. L'essere divino ha un'eterna conoscenza di se stesso. Questa conoscenza è la prima emanazione, la prima mente, la prima intelligenza. È da questa prima mente che si ha, attraverso emanazioni successive, la molteplicità dell'essere. Secondo Avicenna vi è poi una seconda intelligenza, agente o attiva, dalla quale procedono il mondo terrestre e tutte le anime umane. Per Avicenna il vero filosofo è anche un mistico. Altro famosissimo filosofo musulmano è Averroè, grande commentatore di Aristotele. Uno dei geni più profondi del sufismo è Ibn Arabi, una delle figure di maggior spicco della mistica universale. Da notare che già nel 1105 questo grande mistico ebbe come suoi primi maestri due donne, Sham, di 95 anni, e Fatima di Cordoba. Compose pure poesie ispirate da amore mistico, che sotto le apparenze dell'erotismo presentano forti analogie con la situazione Dante Beatrice. Tra le sue opere mistiche ve n'è una in 20 volumi intitolata Le rivelazioni della Mecca. Uno dei suoi capolavori è la Collana della Sapienza, recentemente tradotto in inglese. Ecco una dichiarazione di Ibn Arabi. La conoscenza degli stati mistici può essere raggiunta soltanto per esperienza diretta. La ragione umana non è in grado di definirla, né di giungere ad essa per deduzione. Questo tipo di conoscenza deve essere tenuta segreta alla grande maggioranza della gente a causa della sua sublimità, perché le sue profondità sono difficili da raggiungere e i pericoli sono grandi. Concetto fondamentale di Ibn Arabi, la verità è spinta dall'amore ed è desiderosa di conoscersi. A tal fine essa si scende in soggetto, colui che conosce, ed oggetto, il conosciuto. Ossia la verità si scende in due poli, il polo spirituale, creatore, ed il polo cosmico o esistenziale. Altro grande sufi è Mohammed Jalal el-Din, detto Rumi, mistico, giurista e geniale poeta religioso dell'Islam. Dice Rumi: senza amore il mondo sarebbe inerte. L'esistenza umana si svolge secondo la volontà ed il piano del creatore. L'uomo è stato incaricato da Dio di divenire l'intermediario tra lui e il mondo. Egli non ha viaggiato invano dal seme sino alla ragione. Dall'istante in cui venisti a questo mondo dell'esistenza, dinanzi a te è stata posta una scala per permetterti di fuggirne. Prima sei stato minerale, quindi pianta e poi animale. Poi fosti fatto uomo, dotato di conoscenza, ragione e fede. Alla fine, o uomo, diventerai angelo e la tua abitazione sarà cielo, ma neppure questo ancora è lo stadio finale. Oltrepassa anche la condizione angelica, penetra in questo oceano, l'unità divina. affinché la tua goccia d'acqua possa divenire un mare. Per Rumi, l'uomo ha forma divina. Va fatto notare che l'esoterismo islamico non ammette il concetto di creazione. Dice il Corano, Dio non genera e non è generato. Quando il Corano usa la parola creazione, non intende affatto dire creazione dal nulla. Per l'esoterista islamico l'universo non viene creato o prodotto, viene invece rivelato o manifestato. Ciò significa che il principio compie una manifestazione nei confronti di se stesso. In quale modo? Risposta, illuminando tutte le possibilità e facendo passare queste possibilità da uno stato di oscurità ad uno stato di luminosità cosmica. Ne consegue che gli esseri rivelati o manifestati ricevono in prestito dal principio supremo l'esistenza esteriore ed illusoria che li caratterizza in quanto tale. Il principio manifesta gli esseri con un atto di compassione. Come le parole non sono altro che modificazioni contingenti di uno stesso ed unico alito, così gli esseri manifesti non sono altro che particolarizzazioni determinate dall'unico alito di compassione, An Nafs Ar-Rahmani. Da notare che la tradizione indù chiama questo soffio alito di compassione soffio totale, Sarva Frana, il quale lega tra di loro tutti gli stadi dell'esistenza universale. Il soffio di compassione si diffonde attraverso tutti i gradi dell'esistenza universale, sostenendoli e modificandoli al tempo stesso, ed è per mezzo suo che l'insieme degli esseri discende nella manifestazione. Tutto l'universo è infatti come un immenso libro, i cui caratteri, iscritti principalmente nell'archetipo prototipo celeste, discendono e si concretizzano negli innumerevoli fogli che sono gli indefiniti gradi dell'esistenza universale. Quanto ci dice il sacro testo concorre egregiamente con quanto dice Dante nel canto 33 del Paradiso. Nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna. Riflessioni e critiche, quando le emozioni non possono essere messe su carta, di Elena Aldrighetti e Maurizio Martini. Sono le 17.35, mi trovo in metropolitana. Anziché scendere alla fermata di Caiazzo, decido casualmente di scendere alla fermata prima Loreto. Mi avvio alla fermata del filobus, che prendo tutti i giorni per tornare a casa dall'ufficio. Appena arriva il mezzo pubblico, salgo, anche se è veramente pieno di persone. Ci dirigiamo verso la stazione centrale di Milano, verso la fermata di Caiazzo. Ad un certo punto si sente un boato tremendo, un odore acre che ricorda quello di esplosivo. Tutti sul filobus sono attoniti, ci guardiamo intorno per cercare di capire cosa sia successo. Si intravede la parte alta del pirellone e si nota che vi è una coltre di fumo che lo avvolge. Io prendo subito il cellulare per chiamare il mio fidanzato. Non mi risponde. Allora faccio il numero di casa dicendo a mia figlia di accendere la televisione. Doveva essere successo qualcosa di terribile a Milano. Intanto il filobus continuava la sua corsa e ci avvicinavamo sempre di più al luogo dell'esplosione. Rifaccio il numero del mio fidanzato e appena mi rispondo gli racconto ciò che avevo sentito e anche a lui dico di accendere radio e televisione. Mentre eravamo al telefono, gli spiegavo ciò che vedevo. Ad un certo punto, davanti ai miei occhi, si è presentata l'orribile immagine del pirellone avvolto dal fumo e con un enorme squarcio nella sua parte alta. A quel punto non sono riuscita a trattenere un'esclamazione di dolore. Mi sembrava di vedere un animale ferito e agonizzante. Dentro di me una miriade di emozioni hanno preso il sopravvento. Mi sentivo ferita. Pensavo a coloro che sicuramente avevano perso la vita in quel terribile disastro. Ho pensato subito che fosse un attentato terroristico. Il filobus nel quale mi trovavo era pieno di extracomunitari. A me e altre persone è parso di vedere un sorriso sulla faccia di alcuni di loro, mentre guardavano quello che era successo. Ho provato disgusto per coloro che sembravano gioire di una tragedia. Non vedevo l'ora di scendere e di allontanarmi da queste persone senz'anima. Non ero in me, mi sentivo triste, spaventata e incredula. È difficile spiegare ciò che si prova in questi momenti, sembra quasi di vivere un film. Certe cose si è abituati a vederle per televisione e quando purtroppo capita di viverle personalmente è come essere in un incubo. Le mani mi tremavano e avevo una forte voglia di piangere. Vicino a me le persone erano mute, nei loro occhi si leggeva dolore ed incredulità. Sembra magari infantile, ma vedere un simbolo della mia città colpito così duramente ha fatto sì che mi sentissi colpita in prima persona, come se avessero leso la mia casa. Ora tutti gli organi di informazione parlano di incidente o di suicidio del pilota. Tuttavia, qualunque sia la causa, ritengo che queste cose non dovrebbero comunque accadere. Occorre un maggior controllo, altrimenti un domani, al posto di un aereo da turismo, potrà accadere che un aereo dirottato si diriga, indisturbato, verso qualche altro edificio della mia Milano o di altre città italiane. Sono molto addolorata per coloro che sono morti, soprattutto per quel bambino che all'età di 4 anni ha perso la sua mamma, che ha avuto l'unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. L'esperienza appena descritta è quella di Elena, mia compagna di vita. Dopo aver vissuto una situazione tanto drammatica, abbiamo deciso di scrivere questo articolo a quattro mani. L'idea è nata per il semplice fatto che quell'esperienza l'abbiamo vissuta in modo molto intenso e profondo, sia dal punto di vista personale, sia per le povere vittime che hanno perso la vita. Riprendiamo la narrazione dei fatti concreti. La telefonata di Elena mi è giunta circa 3 o 4 minuti dopo l'impatto dell'aereo contro il grattacielo. Appena ho risposto al telefono mi sono sentita dire di accendere la radio, che peraltro era accesa. In un primo momento non mi era chiaro cosa stesse accadendo, tanto sono rimasto sorpreso, ma il mio non capire è durato ben poco. Infatti, dopo circa un minuto che eravamo al telefono, ho cominciato a sentire distintamente il suono di molte sirene che si confondevano fra loro. Sentivo distintamente la sirena della Croce Rossa, quella dei Vigili del Fuoco, quella dei Carabinieri. Tutto si confondeva in un crescendo assordante, tanto che a malapena sentivo la voce di Elena. Amici lettori che ci seguite da tempo, ormai sapete che non è nel mio stile contornare di pathos i miei scritti. Ma quello che sto raccontandovi è del tutto reale. Mi sentivo come stordito, i miei pensieri hanno cominciato ad accavallarsi furiosamente. Da un lato ero preoccupata per Elena, dall'altro sentivo il peso di altre vite che sicuramente erano state spezzate da quel disastro, che in quel momento non era chiaro da cosa fosse stato provocato. Nelle ore successive all'incidente ho molto parlato con Elena di quello che era accaduto, della sofferenza che dovevano aver provato i familiari che avevano perso un proprio caro l'11 settembre e del perché possano accadere certe cose. Dopo i drammatici fatti americani si è molto parlato di cieli sicuri e di controlli accurati. Tuttavia i fatti che continuano a succedere in varie parti del mondo non fanno altro che confermare la mia idea, peraltro del tutto personale, che tutta questa sicurezza da molti decantata in realtà non esiste. Credo invece che l'avanzamento tecnologico da noi posseduto sia tanto fantastico quanto fragile e soggetto alle violenze di malintenzionati. Probabilmente tutti i provvedimenti annunciati nei mesi scorsi sono soltanto utili per tranquillizzare la gente, ma che in realtà, come dimostrato, basta poco per introdurre un mezzo aereo in zone proibite, producendo danni umani e materiali spesso irrimediabili. Avrei voglia di continuare a esporre il mio pensiero, ma siccome il presente articolo vuole essere soltanto la descrizione di emozioni vissute in prima persona, preferisco non dilungarmi oltre. D'altronde ho la certezza che la vera realtà sia sotto gli occhi di tutti e coloro che ancora si ostinano a non voler comprendere forse non comprenderanno mai. La felicità di Marius. Seguendo le linee della storia umana che dal passato precristiano ci conducono all'attualità, come non mai il problema della felicità nel suo più efficace conseguimento, ora in chiave squisitamente individuale, investe oggi la risvegliata anima cosciente dell'uomo. A mio avviso bisogna distinguere due livelli della felicità. Uno riguarda la condizione della nostra salute fisica e la stabilità e convenienza dei nostri rapporti umani. In proposito, si tratta dei caratteri più evidenti e più plausibili all'occhio fisico e alla logica degli individui nell'Occidente contemporaneo. A suo modo, già la Costituzione degli Stati Uniti d'America ne parla, riflettendo implicitamente questo specifico contenuto della felicità, quale compito massimo per i singoli componenti, la comunione universale. bisogna stare attenti. Un tale modello di felicità implica quasi sempre in chi lo espone e lo difende nel vincolo alla dialettica moralistica, che è quasi un'etica recitata, il concetto come dovere di un generico rispetto e, se possibile, promozione dell'altro. Ma in che misura? Chi può veramente decidere della portata di codesto specifico approccio, comprensivo di una facies esteriore, puramente esteriore altruistica, della felicità? Infatti, di fronte a ciò che più conviene, ognuno ha la sua logica, e quella del bambino, del malato terminale, poniamo, non è precisamente quella di un qualsiasi altro uomo, adulto, sano e maturo. E del resto, fra maturi adulti, ad ogni latitudine non completamente globalizzata, osiamo tuttavia indirizzarci alla felicità secondo specifica e differente impronta. Questo è il punto. Non sarà senza profitto se intanto smetteremo graduatamente di mascherarci dietro inutili e accomodanti finzioni, facili e giornaliere plausibilità convenzionali come tentazioni utilitaristiche a breve cabotaggio per la felicità. La volontà di compiere il bene e quindi raggiungere per noi e per gli altri un'effettiva, intima condizione di felicità non può darsi intera, mi pare di capire, se non nella misura in cui ci ricordiamo della legittima direzione verso cui faticosamente essa felicità è chiamata, con tutto il nostro essere a realizzarsi. Da che parte cercare? Osserva oggi Geminello Alvi, se la vita è esuberanza, forma vivente, come si può capirla spezzata? Persino la morte è, nelle piante come nell'uomo, un artificio per avere molta vita, rinascere al caos ha una forma. Nota bibliografica 1, G. Alvi, Vite fuori dal mondo, Milano 2001. Fine nota bibliografica 1. Scriveva ieri il grandissimo Rudolf Steiner, oggi vengono di fatto rimossi una gran quantità di influssi e di cause esteriori che altrimenti sarebbero stati ricercati per un pareggio di certe cose karmiche che l'umanità ha caricato su di sé in epoche precedenti. Con questo però noi eliminiamo soltanto la possibilità che l'uomo divenga preda di influssi esteriori. Gli rendiamo la vita esteriore più piacevole o più sana. Ma con questo otteniamo soltanto che quanto l'uomo si sarebbe cercato come pareggio karmico nella corrispondente condizione di malattia, ora deve essere cercato per altra via. Le anime che per quanto riguarda la salute vengono in tal modo salvate oggi, vengono però condannate a ricercare in un'altra maniera il loro pareggio karmico. E lo dovranno cercare in parecchi casi fra quelli descritti. Nota del redattore, descritte cioè in altra parte del volume Le manifestazioni del karma. Fine nota del redattore. Mentre, per esempio, viene loro procurata, mediante una vita più sana, una maggiore comodità fisica, mentre viene loro facilitata la vita fisica. L'anima viene con questo influenzata in modo che a poco sentirà una certa vacuità, una insoddisfazione, una incompletezza. Se il fenomeno andasse tanto innanzi, per cui la vita esteriore fosse sempre più piacevole, sempre più sana, come si può ritenere secondo le comuni idee della vita puramente materialistica, allora tali anime avrebbero uno sprone sempre minore a fare progressi in loro stesse. In un certo senso si presenterebbe una desolazione delle anime. Nota bibliografica 2. R. Steiner, Le manifestazioni del karma, Milano 1999. Fine nota bibliografica 2. Vero è che in fronte a simili decisive testimonianze, i nostri interrogativi in relazione all'argomento qui preso a cuore non vengono fugati, ma si sommano fra di loro. Non è importante tutto sommato che noi agisca e per noi verso gli altri allo stato attuale uno specifico contenuto intellettualistico esplicativo del dilemma della felicità. Conta invece, se non erro, che possano giungerci attraverso una metodica predisposizione interiore sollecitazioni capaci ancora di farci riflettere con dignità nel merito, vere istantanee di cui impadronirsi via via più a fondo tramite le forze mediatrici del pensiero e del sentimento, onde suscitare spiraglini su nuovi sentieri e una futura ma possibile approssimazione al mistero più alto, quello del nostro esserci e vicendevole peregrinare di incarnazione in incarnazione sulla terra e sul cosmo. Bibliografia. G. Alvi, Vite fuori dal mondo, Milano 2001. Steiner, Le manifestazioni del karma, Milano 1999. 3. Da non confondersi, si badi rispettivamente, con la mera fantasticheria e Dio ne guardi col sentimentalismo. Fine dell'opera.